Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini.
Il Riccetto se ne stava ignudo, lungo sull'erbaccia, con le mani sotto la nuca, guardando in aria. «Ci sei ido mai a Ostia?» domandò a Marcello, con tutto un botto. «Ammazzate!» rispose Marcello. «Che tu non ce lo sai, che ci son nato?» «Ma li morte!» fece il Riccetto con una smorfia, squadrandolo. «Ma mica m'avevi mai detto, sai?» «Embeh!» fece l'altro. «Ci sei mai stato qua a nave in mezzo al mare?» chiese curioso il Riccetto. «Ma come no?» fece il Marcello sognone. «Insino a dove?» riprese il Riccetto. «Ammazzate, Riccetto!» disse tutto contento Marcello. «Ma quante cose vuoi sapere? E chi se ricorda? Un c'avevo manco 3 anni, non c'avevo. Mi sa che in nave ci sei ido quanto a me, a balordo», fece sprezzante Riccetto. «Sì, sto cazzo», ribatté pronto l'altro. «Ci andavo tutti i giorni sul barcone a vela di mio zio». «Ma vaffanculo, va», fece Riccetto, schioccando con la bocca. «Eeeh, gli zeppi», fece poi, guardando sull'acqua. «Gli zeppi!» Sul pelo della corrente passavano un po' di rottami, una cassetta fracica e un urinale. Il Riccetto e Marcello si fecero sull'orlo del fiume nero di olio. «Quanto mi piacerebbe di farmi una gita in barca», disse il Riccetto con aria accorata, guardando la cassetta che se ne andava al suo destino, dondolando tra l'immondezza. «Che non ce lo sai, Carcirola, ed hanno in affitto le barche», disse Marcello. «Sì, e chi ce passa a grana?» fece cupo Riccetto. «Alloco, se va a tubature pure noi, no? Che te frega?» disse Marcello, tutto infervorato all'idea. «Agnoletto, già rimediato il cacciagomme!» «Ah, oh!» fece Riccetto. «Beh, io ci sto!» Se ne stettero lì fino a tardi, distesi, con la testa sui calzoni incrostati dalla polvere e dal sudore. Tanto, e chi lo faceva fare lo sforzo d'andarsene? Tutto intorno era pieno di cespugli e di canne secche, ma sotto l'acqua c'è stava pure del ghiaino e dei serci. Si divertirono a tirare dei serci sull'acqua, e anche quando finalmente si decisero ad andarsene, continuarono, mezzi svestiti, a tirarne in alto, verso l'altra sponda o contro le rondini che sfioravano il pelo del fiume. Lanciavano pure intere manciate di ghiaia, gridando e divertendosi. I sassolini cadevano dappertutto, intorno sulle fratte. Ma ad un tratto sentirono un grido, come se qualcuno li chiamasse. Si voltarono e nell'aria, già un po' scura, poco lontano, videro un negro in ginocchioni sull'erba. Il Riccetto e Marcello, che avevano subito capito la situazione, tagliarono, ma appena che furono a una certa distanza, presero un'altra manciata di ghiaia e la gettarono verso quei cespugli. Allora, con le zinne mezze fuori, incazzata nera, si alzò in piedi la mignotta e si mise a urlare contro di loro. «E state zitta!» gridò sardonico il Riccetto, con le mani a imbuto. «Che perdi come papere, a brutta zozzona!» Ma il negro in quel momento s'alzò come una bestia e, reggendosi con una mano i calzoni e con l'altra il coltello, si mise a corrergli dietro. Il Riccetto e Marcello se la squagliarono gridando aiuto in mezzo alle fratte, verso l'argine, su per l'erta. Arrivati in cima, ebbero la forza di guardarsi per un momento indietro e videro in fondo il negro che agitava il coltello in aria e urlava. Il Riccetto e Marcello scesero ancora giù di corsa e, guardandosi in faccia, non la finivano più di ridere. Il Riccetto addirittura si mise a rotolarsi per terra sulla polvere, sghignazzando, guardava Marcello e gridava: «Oddio, oddio, che t'ha preso una paralisi, Marcè!» Con quel fugge erano sboccati sul lungotevere proprio in direzione della facciata di San Paolo, che ancora brillava debolmente al sole. Scesero giù verso il Parco Paolino, che in fondo tra gli alberelli brulicava di operai e di soldati che scendevano in libera uscita dalla cecchignola, e rasentarono la basilica per un pezzo di strada vuoto e male illuminato. Un cieco, con le spalle appoggiate al muro e le gambe abbandonate sul marciapiede, chiedeva l'elemosina. Il Riccetto e Marcello, si sedettero appresso sull'orlo del marciapiede per farsi passare il fiatone e il vecchio, sentendo della gente vicina, cominciò con la sua lagna. Teneva le gambe larghe e in mezzo c'era il berretto pieno di soldi. Il ricetto urtò col gomito Marcello, indicandolo. «Vacci piano», borbottò Marcello. Quando il fiatone si fu un po' calmato, il ricetto tornò a urtargli il gomito con aria stizzita, facendogli un gesto con la mano come per dirgli «Embè, e che famo?». E Marcello alzò le spalle per dirgli che s'arrangiasse, e il ricetto gli lanciò un'occhiata di compassione, arrossento di collera. Poi gli disse piano: «Aspettami laggiù». Marcello s'alzò e andò a aspettarlo dall'altra parte della strada, tra gli alberelli. Quando Marcello fu lontano, il ricetto aspettò un momento che non passava nessuno. Si accostò al cieco, acchiappò la manciata dei soldi dal berretto e filò via. Appena furono al sicuro, si misero a contare i soldi sotto un lampione. C'era quasi mezzo sacco. La mattina dopo, il convento delle monache e altri palazzi di Garibaldi restarono senza acqua. Ricetta e Marcello avevano trovato Agnolo a Don Olimpia, davanti alle scuole elementari Giorgio Franceschi, che dava calci alla palla con altri ragazzi, senza altra illuminazione che quella della luna. Gli dissero di andare a prendere il cacciagomme, e quello non se lo fece ripetere. Poi discesero tutti e tre insieme, per San Pancrazio, giù, verso Trastevere, in cerca di un posto tranquillo. Lo trovarono in via Manara, che a quell'ora era tutta deserta, e poterono mettersi a lavorare intorno a un chiusino, senza che nessuno andasse a rompergli le scatole. Non si misero in allarme, manco quando lì sopra s'aprì di botto un balcone, e una vecchia tutta dipinta cominciò a gridare «Che è stata a fare lì giù?». Il ricetto alzò il capo un momento e le fece «Ah, signor, non è niente, è il mistero della fognaturata». Già avevano finito. Si presero il sopra e il sotto del chiusino, Agnolo e Ricetto se lo incollarono e se ne andarono pian piano verso una casa diroccata sotto il gianicolo, che era una vecchia palestra in rovina. C'era buio, ma Agnolo era pratico e trovò in un angolo dello stanzone la mazza e con quella fecero a pezzi il chiusino. Adesso si trattava di trovare il compratore, ma anche stavolta ci pensò Agnolo. Andarono giù per il vicolo dei Cinque, che tranne qualche ubriaco era tutto deserto. Sotto le finestre dello stracciarolo, Agnolo si mise le mani a imbuto intorno alla bocca e si mise a chiamare «Antò!». Lo stracciarolo s'affacciò, poi scese e li fece entrare in bottega, dove pesò la ghisa e gli diede 2.700 lire per i 70 chili che pesava. Ormai che c'erano, vollero farla completa. Agnolo corse nella palestra a prendere l'accettola e andarono verso le scalinate del gianicolo. Lì scoperchiarono una fogna e vi si calarono dentro. Col manico dell'accettola acciaccarono la tubatura per fermare l'acqua, poi la tagliarono, distaccandone 5 o 6 metri. Nella palestra la pestarono tutta, facendola in tanti pezzetti, la misero in un sacco e la portarono dallo stracciarolo, che gliela pagò 150 lire al chilo. Con le saccocce piene di grana risalirono tutti contenti verso mezzanotte ai grattacieli. Lassù Alvaro, Rocco e gli altri giovanotti se ne stavano a giocare alle carte in fondo alla tromba delle scale, accucciati o sbragati in silenzio sul pianerottolo a pian terreno della casa di Rocco, che dava in uno dei tanti cortili interni. Agnolo, per andare a casa, doveva passare di lì, e Ricetto e Marcello lo accompagnavano. Così si fermarono a giocare coi grossi a zecchinetta. Dopo poco più di mezz'ora avevano perso tutta la grana. Per poter andarsi a divertire in barca dal Ciriola gli rimaneva per fortuna il mezzo sacco fregato al cieco che Ricetto s'era nascosto dentro le scarpe.
«Ecco la Bibinara!» disse sullo zatterone un giovanotto, vedendoli scendere lungo il marciapiede rovente. Il ricetto non resistette alla tentazione di dondolarsi subito un po' sulla cannofiena, ma saltò giù immediatamente per raggiungere gli altri che avevano già sceso la breve passerella e stavano dando le 50 lire alla moglie di Orazio nello stabilimento che galleggiava sull'acqua del Tevere. «Gigetto», gli ricevette male. «Mettetele qua», disse, e mostrò a tutti e tre un solo armadietto. Quelli restavano indecisi. «E che ve state ad aspettare?» scattò Gigetto, allungando un braccio con la mano aperta verso di loro, come per mostrare quant'era indegno il loro comportamento. «Mi mortacci su», a borbottò Agnolo fra i denti, e si rovesciò sul capo la camicetta, togliendosela senza più aspettare. E intanto Gigetto continuava. «Sti rompi coglioni dei ragazzini, ve potessino ammazzarvi tutti, voi e chi vi ce manna!» Avviliti, i tre rompicoglioni si svestirono e restarono nudi, coi panni in mano. «Beh!» urlò Orbagnino, uscendo da dietro il banchetto. «Boh!» Essi non sapevano come si faceva. Gigetto gli strappò di mano i panni e li gettò dentro l'armadietto e lo richiuse a chiave. Suo figlio piccolo guardava i tre nuovi ghignando. Gli altri giovinotti, che indugiavano chi nudo, chi con gli slip penzoloni, chi pettinandosi davanti allo specchietto, chi cantando, se li guardavano con la coda dell'occhio, come per dire «ammazza quanto so gagliardi». Appena che si furono annodati ai fianchi i lembi degli slip, che gli andavano larghi, schizzarono fuori dallo spogliatoio e s'andarono a raccogliere accanto la ringhiera di ferro del galleggiante. Furono subito cacciati via pure da lì. Orazio in persona era uscito dal reparto centrale dove stava il bare, con la sua gamba paralitica e la sua faccia chiazzata di sangue. «I mortacci vostri!» urlò. «Quante volte vedevo da di che non ci si può star lì, che se rompa la ringhiera!» E si filarono via, passando davanti alla stuoia della doccia, seguiti dalle grida di Orazio, che continuò a urlare per 10 minuti, seduto sulla sua seggiola di vimini. Lì dentro dei giovanotti giocavano le carte. Altri stavano seduti con le gambe sui tavolini zoppicanti, fumando. In pizzo alla piccola passerella che univa il galleggiante alla riva, il cagnolino di Agnolo li aspettava con la lingua penzoloni tutto allegro. Ciò consolò i tre malandrini, che si misero a correre lungo il muraglione, facendosi seguire dal cane. Si fermarono un po' presso il trampolino, poi continuarono a correre verso Ponte Sisto. Era ancora prestissimo, 1:30 nemmeno, e a Roma non c'era che il sole. Dal cupolone, dietro Ponte Sisto, all'isola Tiberina dietro Ponte Garibaldi, l'aria era tesa come la pelle di un tamburo. In quel silenzio, tra i muraglioni che al calore del sole puzzavano come pisciatoi, il Tevere scorreva giallo, come se lo spingessero i rifiuti di cui veniva già pieno. I primi ad arrivare, dopo che verso 2:00 se ne furono andati i 6 o 7 impiegati che erano rimasti sempre fermi sullo zatterone, furono i riccioloni di piazza Giudia. Poi vennero i trasteverini, giù dal Ponte Sisto, in lunghe file, mezzi ignudi, urlando e ridendo, sempre in campana per menare qualcuno. Il Ciriola si empì, fuori, sulla spiaggetta sporca, e dentro, negli spogliatoi, nel bare, nello zatterone, era un verminaio. 2 dozzine di ragazzi stavano radunati intorno al trampolino. Cominciarono i primi caposotti, i vennelli, i caprioli. Il trampolino non era alto che 1,5 metri, poco più, e ce la facevano a tuffarsi pure i ragazzini di 6 anni. Qualcuno, passando per Ponte Sisto, si fermava a guardare. Pure in cima al muraglione del lungo Tevere, a cavalcioni sulle spallette su cui spiovevano i platani, qualche ragazzetto, senza grana per scendere, stava lì a guardare. I più stavano ancora distesi sull'arena o su quel po' d'erba arruzzonita che era rimasta sotto il muraglione. «È il primo, l'ultimo!» gridò a quelli che stavano sbragati intorno un moretto piccolo e peloso, alzandosi in piedi.
ma gli diede retta soltanto il Nicchiola, che partì con la sua schiena curva e storcinata e si lasciò cadere nell'acqua gialla con le gambe e le braccia larghe, sbattendo con le chiappe. Gli altri, facendo schioccare la lingua con aria di disprezzo, dissero al Moretto: «E levati!» Poi, dopo un po', ciondolando pieni di fiacca, s'alzarono e, come un branco di pecore, si spostarono su verso lo spiazzo de sabbia, sotto la cannofiena, davanti al galleggiante, a guardarsi Ermonnezza, che coi piedi sulla sabbia rovente e rosso per lo sforzo, sotto le due sfere, stava sollevando il peso dei 50 chili in mezzo a un reggimento dei ragazzini. Quelli che stavano a far cacciare intorno al Monnezza si spostarono in massa verso il trampolino. Venivano giù con un ghigno sicuro e beffardo, sputando, e quei più piccoletti che zoppavano intorno o si rotolavano abbracciati per marciapiede. Erano più di 50 e invasero il piccolo spiazzo d'erba sporca intorno al trampolino. Per primo partì Monnezza, biondo come la paglia e pieno di cicolini rossi, e fece un carpio con le 7 bellezze. Gli andarono dietro Remo, lo Spudorato, il Pecetto, il Ciccione, Pallante, ma pure più piccoletti che non ci smagravano per niente, e anzi Ercoletto, del Vicolo del 5, era forse il meglio di tutti. Si tuffava correndo pel trampolino sulla punta dei piedi e le braccia aperte, leggero come se ballasse. Il Riccetto e gli altri si ritirarono ammusati a sedere sull'erba bruciata e guardavano in silenzio. Erano come dei pezzetti di pane in mezzo al formicaio e ci sformavano a dover stare a sentire in un canto la caciara. Tutti se ne stavano in piedi, con le cianche sporche di fango, gli slip appiccicati sulla carne e le facce sarcastiche, a guardarsi e a gridare i morti. Con la sua faccia cattiva, tonda come un uovo, il Ciccione partì e, scivolando sull'orlo dell'asse mentre cadeva in acqua, urlò con una risata feroce: «Li mortacci sua!» E Remo, sulla riva, scuotendo il capo, allegro borbottò: «Li mortacci, che forza che sei!» Eppure il Bassotto, lì accanto, lungo il marciapiede, ghignava quando gli arrivò tra i ricci un malloppetto de fanga. «Li mortacci vostri!» urlò voltandosi furente, ma non sgamò chi era stato, perché tutti guardavano ridendo verso il fiume. Dopo poco gli schizzò sul capo un altro malloppetto. «Ah, li mortacci!» gridò. Andò a prendere de petto Remo. «Ma che vuoi?» gli fece quello che la faccia offesa. «Li mortacci, due de tu nonno!» Ma dopo un poco tutta l'aria era attraversata da centinaia di pezzetti di fango tirati a tutta forza. Qualcuno, nella melma fino al ginocchio, ne lanciava dal basso all'alto contro il cornicione delle intere manciate, facendo schizzare tutto intorno una pioggia di fanghiglia. Altri stavano seduti indifferenti, un po' in disparte, e tiravano i malloppi a tradimento, facendoli fischiare come frustate. «All'anima dei mortacci vostri!» urlò Remo in mezzo alla mischia, premendosi infuriato un occhio con la mano, e corse a gettarsi in acqua per togliersi il fango incastrato tra le palpebre. Vedendolo che si tuffava, il Monnezza gli andò dietro, gridando lui stavolta: «Er primo, l'ultimo!» E si buttò in acqua, raggomitolandosi e rotolandosi per aria, e cadendo sul pelo della corrente con un gran botto sulla schiena, delle ginocchia e dei gomiti. «Ma li mortacci sua!» rise corrugato alla fronte lo Spudorato, partì e ne fece uno uguale. «Pallante!» gridò. «E chi mo va a fa?» disse Pallante. «Aviacco!» gridarono dall'acqua lo Spudorato e il Monnezza. «Ma li mortacci loro!» borbottava intanto in disparte il Riccetto. «E beh, che stava a fa?» disse Agnolo Duro. L'unico dei tre che sapeva remare era Marcello. Toccava a lui incominciare la manovra. S'andarono a sedere sul mucchio dei vecchi sandolini scassati. «A Marcè!» fece Agnolo. «Ve l'aspettamo! Dai, Marcello s'alzò e andò a girellare intorno al guaglione, che se ne stava mezzo ubriaco in fondo al galleggiante, facendo un lavoro col coltellino. «Quanto costa una barca?» gli chiese a bruciapelo. «Una 8,5, rispose il guaglione, senza alzare gli occhi. «Che ce la date, che?» disse Marcello. «Mo qua non torna, e fora». «Ce vuole tanto, a guaglio?» chiese dopo un po' Marcello. «Ma li mortacci tua!» disse il guaglione alzando gli occhi bianchi da ubriaco. «E che cazzo ne so io quando torna?» Poi diede un'occhiata al fiume, verso Ponte Sisto. «Eccola!» fece. «Se paga subito o dopo?» «Subito meglio. Vado a prendere i sordi», gridò Marcello. Ma non aveva calcolato Gigetto. Questo era un buon magnino coi grandi, ma coi piccoletti, se si fossero tutti affogati, ci avrebbe fatta la firma. Marcello stette lì un pezzetto cercando di farsi dar retta, ma quello non lo filò per niente. Se ne tornò su sconcertato al mucchio dei sandolini.
«Ma come cazzo si fa a prendere i sordi?» disse.
«A dar bagnino, no, a stronzo!»
«E Gesù Ito!» spiegò Marcello. «Ma non me da retta, non me da...»
«Ma quanto sei stronzo!» scattò incollerito Agnolo.
«Ah, vedi questo!» gli rispose vibrante Marcello, stendendo verso di lui la mano aperta, come aveva fatto poco prima Gigetto con loro. «Ma perché ce vai da te?»
«Muffate a cazzotti!» filosofò il Riccetto.
«Io darebbe sì un cazzotto a quel stronzo lì!» disse Agnolo.
«Ma già t'ho detto, ma perché non c'è provi te, a fio de una paracula?»
Agnolo se ne andò ad affrontare Gigetto e subito dopo, difatti, tornò con la piotta in mezza e una nazionale accesa tra le labbra. Andarono ad aspettare la barca presso la ringhiera e appena che la barca approdò e furono scesi gli altri ragazzi, i tre si imbarcarono. Era la prima volta che il Riccetto e Agnolo navigavano. La barca da principio non si muoveva. Più Marcello remava e più quella stava ferma. Poi, piano piano, cominciò a staccarsi dal galleggiante, andando qua e là come se fosse ubriaca.
«A disgraziato!» gridava Agnoletto con quanta voce aveva in petto. «Ma che sei remà pure tu?»
La barca pareva ammattita e andava a caso un po' su, un po' giù, un po' verso Ponte Sisto, un po' verso Ponte Garibaldi, ma la corrente la trascinava a sinistra verso Ponte Garibaldi, anche se per caso la prua si voltava dall'altra parte e il guaglione, comparendo alla ringhiera del galleggiante, cominciò a gridare qualcosa con le corde del collo che gli scoppiavano.
«Sto stronzo!» continuava a gridare Agnolo a Marcello. «Mo ci vengono a rigoglia a Fiumicino!» «Non me rompe li coglioni!» diceva Marcello, ammazzandosi sui remi che o sbattevano fuori dall'acqua o ci affondavano dentro fino al manico. «E provaci tu, dai!»
«Io mica so de ostia!» urlò Agnolo.
Intanto il Ceriola restava distanziato, traballando alla poppa della barchetta. Sotto il verde dei platani il muraglione cominciava a comparire in tutta la sua lunghezza, da Ponte Sisto a Ponte Garibaldi, e i ragazzi, sparsi lungo la riva, chi all'altalena, chi al trampolino, chi sulla zattera, rimpicciolivano sempre di più e non si potevano più distinguere le loro voci.